Bona tarda a tothom, buenas tardes, bonasera, etc. Estamos aquí de nuevo para comenzar esta sesión de la tarde y comenzaremos a partir de la presentación, tal y como hemos hecho esta mañana, de la ponente que en primer lugar nos acompañará. Se trata de Vini Lucherini. Y ella es graduada en Lettere Classiche en 1989 con su estudio sobre el coleccionismo de arte de antiquità nella Padova del Cinquecento. Ha impartido docencia en la escuela pública y ha trabajado desde 1998 hasta el 2001 como tutora del corso de diploma en Conservazione dei Beni Culturali. Desde 2003 es titular de Historia del Arte Medieval de la Universidad de Nápoles. Su investigación se ha diversificado en distintas líneas, escultura y pintura de Italia central y meridional, especialmente Abruzzo, relaciones entre promotores, artistas y grandes proyectos arquitectónicos de Europa medieval a través de las fuentes escritas, Nápoles-Angevino, Monte Cassino, Île-de-France e Inglaterra, y el estudio de figuras como la del abad Desiderio y Didier de Monte Cassino, Suger de Saint-Denis o los arzobispos Dunstan y Sigerico de Canterbury. Asimismo, ha contribuido a la traducción y comentario de la crónica de las empresas artísticas de los abades de Monte Cassino y ha trabajado exhaustivamente sobre fuentes anglosajonas, italianas y francesas. En 1999 obtuvo su doctorado en la Universidad degli Studi de Napoli Federico II con el análisis di affreschi di Bominaco e Fossa en la pintura del 200 in Abruzzo. Ha sido miembro del comité de redacción de la revista Napoli Nobilissima y del comité científico editorial de Clio Press. Autora de libros como La Catedral de Nápoles, Historia, Arquitectura, Historiografía de un Monumento Medieval, ha publicado en revistas especializadas y ha participado en diversos congresos. Desde el año 2000 colabora en un proyecto de investigación sobre la Catedral de Nápoles en la Edad Media y su historiografía moderna. Algunos de sus estudios más destacados son Modelo Antico, Copia Románica, Replica Tardo Rinascimentale y el Portale de la Catedral di Corfino in Abruzzo. Le due catedrali di Napoli, l'invenzione di una tradizione storiografica, tombe di re, vescovi e santi nella catedrale di Napoli, memoria liturgica e memoria profana, hebdomadari versus canonici, gli istituti clericali, il potere ecclesiale e la topografia medievale del complesso episcopale di Napoli, l'architettura della catedrale di Napoli nello alto medievo, lo sguardo verso Roma del vescovo duca Stefano II, 766-794. Memorie della Roma monumentale, riflessi della politica papale nella descrizione di Giovanni Diacono e Pietro Malio dedicate ad Alessandro III. Il gotico è una forma di rinascenza, analisi di un concetto di stile attraverso le scritte dell'abate Suger. Con il tema proposto, attraverso l'analisi dettagliata dei testi, sicuramente, cierto, nos illuminerà acerca della corretta interpretazione del complejo episcopal napolitano. Grazie.
Grazie. Come vado avanti? Qui? Soltanto? Qui. Qui? Qui? Vado avanti. Qui. Perdon.
No, no. Ok. No, no, ma momento. Devi tornare indietro. Ok,
vale. Grazie. Questo.
Ok.
Ok, questo va avanti qua. Sì, va bene, ora vedo. Ok, grazie.
Buonasera, parlerò in italiano, ma cercherò di parlare molto lentamente. E prima di iniziare vorrei ringraziare moltissimo Gerardo Boto e tutta la sua equip di ricerca per questo invito che mi onora molto. Allora, Napoli. Ve la mostro innanzitutto qui in questa immagine, così come appare oggi, soprattutto per chi non vi fosse mai stato. Non va avanti.
Che fa?
Ah. Ok. Ok, va bene. Bene. Ma mi piace mostrarvela anche come appare, così come appare, nella quattrocentesca tavola Strozzi, nella quale Napoli fu rappresentata da mare, a volo d'uccello, con tutti i suoi palazzi e le sue innumerevoli chiese bene in vista. La cattedrale di Napoli, un edificio molto importante dal punto di vista dell'architettura del Medioevo occidentale e abitualmente del tutto assente dai manuali di storia dell'arte medievale, ma è indubbiamente molto conosciuta pressoché in tutto il mondo per lo straordinario miracolo dello scioglimento del sangue di San Gennaro, che in essa si svolge due volte all'anno. Tuttora, infatti, si conservano nella cattedrale le reliquie del sangue di San Gennaro, della sua testa e delle sue ossa. Alla conservazione delle reliquie del santo e alla gestione del suo culto partecipano da secoli, in pari misura, ma con compiti molto diversi, tutte le componenti sociali della città di Napoli. Da un lato la grande cappella del tesoro, che qui vi mostro in un'immagine antica, in cui dal primo XVII secolo si custodiscono il sangue e la testa del santo, appartiene ad una confraternita maschile. Questo il personaggio con la cravatta rossa è uno dei membri della confraternita, della quale fa parte soltanto l'antica aristocrazia cittadina, ancora in possesso dei propri titoli nobiliari e delle relative insegne araldiche. I componenti di questa confraternita gestiscono tuttora autonomamente, cioè autonomamente rispetto all'arcivescovo, questo spazio sacro e la liturgia del miracolo si svolge secondo norme protocollari codificatesi secoli fa, quattro secoli fa. Dall'altro lato, invece, la preghiera collettiva, che nella stessa cappella del tesoro porta allo scioglimento del sangue di San Gennaro, è gestita da un gruppo di donne del popolo, molto anziane, chiamate le parenti di San Gennaro, che non significa i genitori di San Gennaro, ma le familiari di San Gennaro, le quali, in dialetto napoletano, che è una lingua molto diversa dall'italiano standard, invitano il santo a fare il miracolo dello scioglimento, usando tutto il vasto repertorio delle cattive parole popolari napoletane. Una forma di liturgia altrettanto codificata rispetto al protocollo aristocratico, ma alla base della quale vi è una precisa scelta di volgarità, quasi una sopravvivenza degli antichi fescennini romani. D'altronde, il culto di San Gennaro è così universale nell'immaginario della città da superare persino le distinzioni ideologiche e politiche più forti e inconciliabili. Nell'immagine che vi mostro si vede l'arcivescovo di Napoli, naturalmente quello vestito di rosso, nell'atto di porgere le ampolline con il sangue di San Gennaro all'ex sindaco comunista di Napoli, che bacia il contenitore del sangue con la più grande devozione. Si tratta di un'immagine che penso non abbia bisogno di spiegazioni. Ma passiamo al contesto più strettamente storiografico e storico-artistico. Negli ultimi due secoli, la cattedrale di Napoli è stata da tutti considerata, senza eccezioni, un esempio perfetto di cattedrale doppia. Tutta la letteratura critica, ottocentesca e novecentesca, fino a qualche anno fa, ha ritenuto, infatti, che a Napoli, prima della costruzione della cattedrale gotica di fine 200, vediamo se riesco. Questa è la cattedrale gotica, questa che vedete in eretto, no? Tutta la storiografia ha ritenuto che prima della costruzione di questo edificio, che qui vedete, vi sarebbero stati non uno, ma due edifici cattedrali tardo-antichi, perfettamente paralleli l'uno all'altro, uno questo qui e l'altro questo qui. Li vedete? Vi è chiaro? Due cattedrali, appunto, una invernale e una estiva per alcuni, una di rito greco e una di rito latino per altri, poste l'una accanto all'altra lungo l'asse nord-sud, perché questa immagine è in realtà al contrario, il nord è qui e la cattedrale gotica è orientata ad est. In questa mia relazione vorrei invece provare a spiegarvi come sono arrivata a decostruire, a smontare, questa tradizione storiografica e come ho potuto dimostrare che si trattava di un'invenzione, a tavolino, prodotta in ambito erudito, ma soprattutto giudiziario, processuale, ma poi pienamente adottata dalla storiografia storico-artistica, specialistica, senza più alcuna memoria di quale fosse la sua genesi, di quale fosse la sua origine. Prima di entrare nel merito delle questioni storiografiche, vorrei però prendere l'avvio da una rapida illustrazione dei dati materiali. Come la maggior parte delle principali chiese napoletane, anche la cattedrale, sede dei vescovi e poi degli arcivescovi di Napoli, era stata costruita fin dalle origini, fin dalla tarda antichità, proprio nel cuore della città greco-romana, un organismo urbanistico che per tutto il Medioevo e per tutta l'età moderna, praticamente fino ad oggi, ha conservato pressoché intatta la sua struttura topografica antica. Mi riferisco in particolare ai tre grandi decumani, che ora mostro soprattutto per gli studenti, questi tre grandi assi viari, ai tre grandi decumani, alle tre grandi strade parallele poste sull'asse ovest-est, interrotte da una numerosa serie di cardini, cioè di piccole strade impiantate da un decumano all'altro in direzione nord-sud. Se questi sono i decumani, lo capite bene, questi piccoli e stretti sono i cardini. Sul pendio della collina che da settentrione degrada verso il mare e verso il grande porto della città. Diversamente, infatti, e all'opposto di quanto accadde nella Roma tardoantica, dove la cattedrale del Laterano sorse molto lontano dal foro cittadino, la prima cattedrale di Napoli fu costruita in un punto veramente cruciale della città, veramente centrale, all'incrocio, cioè, questa è la cattedrale, quindi all'incrocio tra il decumano centrale, tra il decumano mediano, l'attuale via dei tribunali ed uno stretto cardine di origine greca, l'attuale via Duomo. Ed è proprio in questo stesso punto che poi nel Medioevo fu innalzata la nuova cattedrale gotica, che qui vedete, destinata a sostituire la precedente cattedrale paleocristiana, o, secondo la teoria tradizionale, destinata a sostituire le due precedenti cattedrali paleocristiane. Spero che sia tutto chiaro, perché è complicata la vicenda. Salendo via Duomo, quel che subito vediamo è proprio l'alta facciata della cattedrale gotica. Si tratta di una facciata molto bella, indubbiamente, molto gotica, ma anche molto falsa, in quanto le sue forme attuali non sono medievali, ma costituiscono il risultato di un radicale rifacimento terminato nel 1905, cioè un secolo fa. Un rifacimento al quale si accompagnò innanzitutto la sistemazione della piazza, questa, una piazzetta in verità, una piccola piazza, antistante all'edificio. Piazza nella quale si voleva, secondo i progetti ottocenteschi, trasferire addirittura l'arco marmorio di Castelnuovo, l'arco di Alfonso di Aragona, che poi per fortuna non fu mai spostato. A sua volta, la nuova sistemazione della piazza procedette di pari passo con l'ingrandimento dell'antico e stretto cardine di origine greca, l'attuale via Duomo. L'ingrandimento è un ingrandimento di primo Novecento, appunto. Secondo un processo di monumentalizzazione tipico del tardo Ottocento europeo e delle grandi città come Barcellona, Parigi o Londra. Questo ampliamento della strada portò con sé anche una forma di bonifica igienica e sociale, si potrebbe dire, di tutta l'area circostante alla cattedrale. Una forma però che, devo dirvi, alla lunga si è rivelata fallimentare, visto che oggi questo è uno dei quartieri della città di Napoli più dominati dalla criminalità. In ogni caso, di medievale nella facciata della cattedrale resta in verità soltanto il portale centrale, nel quale alcune sculture attribuite al senese Tino di Camaino furono inglobate nella lunetta, e qui, e alla base questi leoni, ma non mi dedico a questo, alla base della struttura baldacchino di metà 400. L'interno della cattedrale gotica, dedicata fin dall'inizio alla Vergine Maria e non a San Gennaro, come spesso si pensa, ha invece conservato perfettamente le sue forme architettoniche originarie, malgrado i numerosi terremoti che hanno interessato Napoli e malgrado la decorazione di età moderna che riveste tutte le sue superfici. Si tratta di un edificio orientato ad est, di pianta monumentale, si pensi che vi sono esattamente 100 metri dalla curva dell'abside al portale centrale, quindi siamo nell'ordine di San Pietro, dell'antica San Pietro, dell'antica San Giovanni in Laterano, con una pianta a 3 navate, un alto transetto continuo all'antica, qui, che a Napoli costituisce la caratteristica peculiare di molte chiese erette tra la fine del 200 e il primo 300, e 3 absidi, accanto alle quali si affiancano 2 cappelle quadrangolari. Questa era quadrangolare in origine, questo ampliamento rettangolare è di metà 400, che probabilmente non erano previste nel primo progetto. Si tratta quindi di una pianta davvero gotica, nel suo essere evidentemente una pianta di imitazione romana e paleocristiana. Gli stucchi bianchi e dorati e i marmi ottocenteschi che ricoprono tutte le superfici e tutte le modanature architettoniche non nascondono però gli elementi strutturali e portanti medievali, come ad esempio le volte a crociera costolonate delle navate laterali e soprattutto i pilastri, nei quali la semicolonna del lato inferiore, vediamo se riesco a mostrarvelo meglio, ma sono un po' mosse le fotografie, la semicolonna del lato inferiore, vedete questa, è in realtà una colonna antica di granito africano, inserita nella muratura concava, in modo da far sembrare la colonna una semicolonna, mentre la semicolonna del lato superiore è modellata nei conci di pietra, nella pietra tagliata, destinati molto verosimilmente ad essere ricoperti di un intonaco policromo che avrebbe uniformato, così come si vede qui, questa è stata lasciata così nel restauro del 1974 per far vedere la struttura dei pilastri polistili, e non è stata una cattiva idea tutto sommato, altrimenti non lo vedremo più. E naturalmente questi conci erano destinati ad essere rivestiti di stucco, di un intonaco che avrebbe uniformato la superficie e il colore dei pilastri, quindi quello inferiore è una colonna di spoglio, quella superiore è una colonna di muratura, ma dovevano essere uniformate, erano destinate ad essere uniformate. La chiesa che vi sto rapidamente descrivendo fu innalzata a partire dall'ultimo decennio del XIII secolo. I documenti d'archivio che fanno riferimento esplicito alla costruzione di questa nuova cattedrale dedicata alla Vergine sono datati dal 1294 al 1313. In essi, protagonisti assoluti dell'impresa sono gli arcivescovi di Napoli, continuamente preoccupati di riuscire ad ottenere dai sovrani angioini i pochi e scarsi finanziamenti richiesti. La nuova chiesa gotica non sorse infatti, a mio parere, ma mi pare che i documenti siano parlanti al riguardo, i documenti d'archivio, non sorse per volontà dei re di Napoli, né del re, ve li mostro solo per vostra curiosità nella celebre pagina della Bibbia di Lovanio, né per volontà di Carlo I, né per volontà di Carlo II, né per volontà di Roberto. Nessuno di loro fu il committente della cattedrale di Napoli. Si trattò invece di un progetto che dai documenti d'archivio e dalle fonti testuali e contemporanee e posteriori, si configura, senza possibilità di equivoco, a mio parere, come il risultato della volontà degli arcivescovi di Napoli, che, lo preciso, uscivano tutti dal capitolo napoletano ed erano eletti dal capitolo, di avere un nuovo moderno edificio che fosse all'altezza di una città in crescita e in espansione, ormai divenuta, certo, la capitale di un regno tra i più potenti del Mediterraneo e dell'Europa intera, e nella quale in quegli anni le chiese più grandi e più prestigiose, finanziate dai sovrani, erano in possesso degli ordini mendicanti. Non c'è alcun dubbio, certo, che un nuovo edificio possa aver dato prestigio anche alla monarchia angioina, che da quella città e dai suoi castelli regnava sul meridione dell'Italia e ben oltre. Ma se i documenti parlano, quello che i documenti dicono è che i sovrani angioini furono molto più interessati alla costruzione di chiese domenicane e francescane che non a finanziare questa nuova cattedrale. E questo è un punto molto importante, ma sul quale non mi soffermo in questa sede, perché sono altri gli argomenti che vorrei illustrarvi. Ritorniamo quindi alle evidenze monumentali. Quando entriamo nella cattedrale gotica e percorriamo la navata settentrionale, che è questa qui che vi mostro, ci troviamo davanti alla nostra sinistra ad un grande ingresso monumentale, moderno, che conduce ad un'altrettanto grande cappella laterale chiamata da secoli Basilica di Santa Restituta. Si tratta di un ambiente, lo vedete bene dall'immagine, dall'aspetto chiaramente barocco, fortemente barocco, ma dalla curiosa struttura architettonica e dalle dimensioni del tutto inconsuete per una cappella laterale barocca. Questo ambiente costituisce in effetti quel che resta dell'antica cattedrale di Napoli, vale a dire della cattedrale preesistente alla nuova cattedrale gotica che poco fa abbiamo visto nelle immagini. Vi voglio mostrare alcune immagini che testimoniano bene, che dimostrano bene la barocchizzazione di questi spazi, la trasformazione barocca di questi spazi. Il soffitto, qui a destra, vedete? Le finestre con i relativi medaglioni ornamentali che hanno sostituito l'antico cleristorio della chiesa paleocristiana e poi la controfacciata pesantemente teatralizzata secondo il gusto scenografico tardo seicentesco molto diffuso a Napoli ed infine vi mostro l'arco dell'abside, anche questo completamente rivestito di stucchi e pitture. Dalla pianta che qui vedete, e che è una pianta questa volta orientata, nel senso che questo è il nord e naturalmente questo è il sud, ovest ed est, come vedete, è una pianta settecentesca, pubblicata in un testo erudito napoletano, si può comprendere bene la particolare situazione del complesso episcopale napoletano. In direzione est-ovest, l'est tra l'altro è indicato, riconoscete la struttura della cattedrale gotica, con le sue tre navate, il grande transetto a scatola, la complessa composizione dell'area presbiteriale. In direzione nord-sud, invece, vedete una costruzione, l'odierna Basilica di Santa Restituta, che vi ho appena mostrato, sul quale ad evidenza si venne a sovrapporre la navata qui della nuova cattedrale. Gotica, tagliando di netto tutta la parte anteriore, tutta questa parte qui fu tagliata di netto dalla costruzione gotica. Ma fu lasciato in piedi tutto il cuore della chiesa paleocristiana. L'area presbiteriale soprattutto, nei cui altari si conservavano le memorie della fase più antica del cristianesimo napoletano. Un cristianesimo che secondo le fonti cronachistiche e agiografiche altomedievali vantava addirittura un'origine più antica di quella del cristianesimo romano. Ve lo dico velocemente in una parentesi, secondo la geografia locale napoletana di IX secolo, San Pietro si sarebbe fermato a Napoli prima di arrivare a Roma, e avrebbe consacrato il primo vescovo di Napoli, per cui il cristianesimo napoletano sarebbe più antico della fondazione della Chiesa di Roma da parte di Pietro. Quindi una leggenda che a Napoli fa molta strada. Che la Chiesa di Santa Restituta, che oggi vediamo, profondamente trasformata dai rifacimenti e dalle ricostruzioni barocche, fosse in origine un edificio paleocristiano, lo rivelano molti elementi strutturali, alcuni materialmente conservatisi, altri solo intuibili. Vi mostro la pianta. Solo intuibili, di nuovo, sono le proporzioni originali, che sono solo intuibili, perché non le possiamo veramente ricostruire, e i rapporti dimensionali tra la navata centrale e due più strette navate laterali, che in origine erano appunto due per lato, mentre oggi le navatelle più esterne risultano, le navatelle più esterne sono queste, risultano trasformate in cappelle per la devozione privata. In queste cappelle nel Cinquecento, nelle visite pastorali, risultano tutti altari di patronato privato, aristocratico. Invece si sono perfettamente conservate le preziose colonne di spoglio, tutte di epoca romana, tardo imperiale, e conservata più o meno integra, scusate, questa l'ho fatta io, si vede, non sono foto a Linari queste, più o meno integra la concapsidale, che sebbene nascosta dalla decorazione barocca, rivela ancora forme e strutture che non di rado sono state avvicinate a monumenti africani tardo antichi. La vecchia cattedrale fu dunque preservata come cappella laterale, enorme cappella laterale, della nuova cattedrale gotica, e secondo la documentazione medievale fu affidata al capitolo dei canonici per loro uso esclusivo. Che intendo per uso esclusivo? Dalle prime visite pastorali degli arcivescovi di Napoli nel complesso episcopale si evidenzia che gli arcivescovi non potevano entrare in Santa Restituta, ma dovevano chiedere il permesso ai canonici del capitolo. È come se questo spazio dell'antica cattedrale fosse riservato esclusivamente al capitolo e non all'arcivescovo, per semplificare. Ma dal punto di vista storiografico le cose non sono così semplici. Fino al 2005, ma probabilmente secondo l'opinione di qualcuno fino ad oggi, l'opinione comune della storiografia specialistica e di chiunque si fosse occupato monograficamente della cattedrale di Napoli era che il nuovo edificio gotico di età angioina avrebbe provocato non solo la distruzione parziale della Basilica di Santa Restituta, ridotta a cappella laterale della nuova cattedrale, ma avrebbe provocato anche la totale distruzione, non la parziale, ma la totale distruzione di un altro edificio, di un'altra cattedrale, una seconda cattedrale, che un tempo doveva esistere in quest'area. Quella che vi mostro, che vi ho già mostrato all'inizio, è una ricostruzione pubblicata più volte, non da me ovviamente, nello scorso decennio, nel 2002, poi nel 2004, nel 2005, nel quale la situazione proposta è la seguente. In direzione est-ovest la nuova cattedrale gotica. A sinistra quel po' che resta della cattedrale paleocristiana barocchizzata, che come abbiamo visto va sotto il nome di Santa Restituta, e fin qui la pianta corrisponde ai dati materiali che vi ho illustrato fino a questo momento. Ma in alto, come vi accennavo all'inizio, in corrispondenza con il transetto dell'attuale cattedrale gotica, è stato delineato in grigio un altro edificio, un'altra cattedrale, che secondo l'opinione comune si sarebbe chiamata Basilica del Salvatore o Stefania. Questa chiesa, secondo l'opinione comune, sarebbe stata costruita sempre in epoca tardoantica nel V secolo, parallela a Santa Restituta, vedete che nell'immagine sono messe perfettamente parallele con gli ingressi a sud, qui c'è il mare, no, a Napoli, e molte chiese napoletane tra l'altro sono orientate nord-sud e non est-ovest, perché seguono l'andamento dei decumani, e nell'area corrispondente al transetto della cattedrale gotica. E cerco di spiegarmi meglio. Secondo questa teoria tradizionale, che può leggersi in qualsiasi libro su Napoli e sulla sua architettura medievale, persino in quelli pubblicati fino a qualche anno fa, anche Napoli avrebbe avuto il privilegio di disporre di una cattedrale doppia. Una delle due, Santa Restituta, questa qui, sarebbe stata fondata dall'imperatore Costantino all'inizio del IV secolo. L'altra, chiamata il Salvatore, sarebbe stata costruita da un vescovo di nome Stefano un secolo dopo circa. Le due cattedrali sarebbero rimaste così affiancate, parallele, fino alla fine del 200, quando questa qui fu abbattuta per fare spazio al transetto della cattedrale gotica. E l'altra fu conservata. Ma studiando la documentazione d'archivio e tutte le fonti a stampa di età moderna che si custodiscono nelle biblioteche e negli archivi napoletani e romani, e devo precisare che la trattatistica erudita napoletana di età moderna raggiunse livelli altissimi nel 500, nel 600, nel 700, paragonabili a quelli romani e forse in certi casi addirittura superiori alla trattatistica romana, mi sono resa conto che questa teoria era appunto soltanto una teoria, che non aveva nessun fondamento scientifico e che era stata inventata ex novo, da zero, senza partire dai dati materiali né dalle fonti, ed era stata creata a tavolino nel primo Settecento. Ad un certo punto poi gli storici dell'arte ottocenteschi, primo tra i molti il francese Émile Bertaux, l'avevano presa, l'avevano fatta propria e l'avevano propagandata in tutta Europa come unica interpretazione del complesso episcopale di Napoli. Io credo che la diffusione dell'ipotesi si debba proprio a Bertaux. L'autorevolezza di Émile Bertaux ha fatto sì che l'ipotesi avesse successo in Europa. La vicenda relativa a questa invenzione storiografica, che ho scoperto fin dal 2000, ma che ho impiegato 8 anni a documentare, non è semplice da ricostruire e ha un risvolto macabro che vi sorprenderà. Tutto nasce, l'idea nasce, per ragioni economiche collegate ai funerali. È chiara la parola funerali per i catalani? Ah. A pagamento. Mi spiego meglio. All'inizio del Settecento, la liturgia della cattedrale di Napoli era controllata da due gruppi di sacerdoti. I canonici del capitolo, che vi mostro in una lastra sepolcrale tardo quattrocentesca, come qualsiasi cattedrale europea, figure potenti provenienti fin dal Medioevo dall'aristocrazia cittadina, gli unici in possesso di importanti privilegi e prerogative, e soprattutto gli unici che secondo le Costituziones emanate nel primo 300 potevano sostituire l'arcivescovo in caso di assenza, gli unici dotati di prebende, gli unici in possesso di una croce processionale, detta croce del capitolo. Al di sotto dei canonici, in posizione subordinata, inferiore, anche dal punto di vista materiale, visto che nel coro sedevano due gradini più sotto, vi erano gli ebdomadari. Gli ebdomadari, dimmelo in catalano, sacerdoti addetti a dire la messa ogni settimana. Anch'essi molto potenti, devo dire, ma molto meno potenti dei canonici. Ma se guardate, vi ho fatto vedere l'immagine, sono uguali. Una lunga disputa, di cui ho trovato traccia nei documenti d'archivio, testimonia di come gli ebdomadari, fin dal primo Cinquecento, cercassero di ottenere dagli arcivescovi un ruolo pari a quello dei canonici, tanto da convincere persino i pontefici ad assegnare loro le vesti, i mantelli e i copricapi analoghi a quelli dei canonici di Napoli, addirittura dei canonici lateranensi, come ben dimostrano queste lastre tombali. Ad un certo punto, già nel corso del Seicento, nel corso del XVII secolo, i canonici, il capitolo, aveva concesso agli ebdomadari un privilegio, il privilegio di accompagnare i funerali a pagamento che si svolgevano in altre parrocchie cittadine. Provo a spiegarvelo. C'era un morto in un'altra zona della città. Il funerale l'avrebbe dovuto celebrare la parrocchia di quel quartiere, come è normale. Ma il capitolo poteva essere chiamato a celebrare i funerali a pagamento perché portava la croce delle croci napoletane, cioè la croce del capitolo è la principale croce delle chiese di Napoli. I canonici concedono questo privilegio agli ebdomadari perché sono fin troppo ricchi, non hanno veramente bisogno di accompagnare i funerali. Vi è chiaro? Spero di sì, perché è un po' macabro tutta questa vita, anche peggio di come ve la racconto. Questo significava che i canonici davano la loro croce agli ebdomadari e loro potevano andare in qualsiasi chiesa cittadina, in qualsiasi quartiere della città dove c'era una famiglia che aveva richiesto il loro intervento per la liturgia di un funerale. Insomma, i canonici avevano concesso agli ebdomadari un privilegio che consentiva agli ebdomadari di arricchirsi a spese dei morti. Ma all'inizio del Settecento avviene un episodio molto ben descritto nei testi contemporanei, che cambia le cose completamente, perché i membri di una collegiata napoletana, la collegiata napoletana di San Giovanni Maggiore, che era nata proprio alla fine del Seicento, si rifiutano di consentire agli ebdomadari di entrare nella loro chiesa con la croce del capitolo, dicendo che solo il capitolo può entrare nella loro chiesa, ma non gli ebdomadari. Si tentò un accordo, ma gli ebdomadari non volevano rinunciare ai funerali a pagamento, è ovvio, perché avrebbero dovuto rinunciare a molto denaro. E fu così che questa imbarazzante situazione che si era venuta a creare, perché vennero alle mani e si picchiarono, non so se è chiaro, si presero a pugni, divenne una causa giudiziaria. Davanti ai giudici della Sacra Rota Romana, il terribile, il temibile tribunale romano, gli ebdomadari sostennero in maniera del tutto rivoluzionaria e contraria al diritto canonico che il privilegio di portare la croce del capitolo spettava a loro. Perché? Perché questo diritto doveva spettare a loro che erano inferiori? La risposta era la seguente: perché loro rappresentavano l'antico capitolo di una cattedrale andata distrutta. È chiaro? È così che nasce la teoria delle due cattedrali. Nasce ad opera degli ebdomadari, ma soprattutto dei loro avvocati. È una teoria giudiziaria, non è una teoria storico-artistica o erudita semplicemente, è una teoria giudiziaria, cioè nasce in una serie di memoriali presentati dagli avvocati degli ebdomadari davanti al Tribunale della Sacra Rota. Si conservano ancora, e ho potuto consultarli, tutti i memoriali prodotti dagli avvocati degli ebdomadari e presentati a Roma ai giudici della Sacra Rota. In questi memoriali è diffusamente argomentata, perché sono dei libri poderosissimi, una teoria della quale a Napoli fino a quel momento nessuno aveva mai sentito parlare. Nessuno fino a quel momento aveva mai detto, pensato, ipotizzato che a Napoli fossero esistite due cattedrali. E d'altronde il Tribunale Romano della Sacra Rota diede torto agli ebdomadari in numerose sentenze pubbliche, tutte che si trovano tuttora alla Vaticana, alla Biblioteca Vaticana, nella quale affermò che l'esistenza di due cattedrali era assolutamente falsa, era un'invenzione, e soprattutto che l'esistenza di due corpi canonicali era una summa monstruositas, un'esagerazione senza pari. Ma negli stessi anni in cui questa controversia giudiziaria tra canonici ed ebdomadari veniva portata davanti alla Sacra Rota Romana, ebbene, proprio in quel momento, sia a Napoli che a Roma, gli eruditi, ecco che intervengono gli eruditi, cominciarono a schierarsi dall'uno e dall'altro lato delle parti in lotta. Non mi posso dilungare su questo, anche se è una storia molto interessante, ma furono pubblicate una serie di altre opere di valore non giudiziario, ma di valore erudito. E appunto non si dimentichi che stiamo parlando del primo Settecento. A Napoli era appena arrivato Carlo di Borbone. La Napoli del primo Settecento è una Napoli straordinaria da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista editoriale. L'editoria napoletana è celebre in Europa a quell'epoca. E allora apparvero delle opere che, pur parlando di altri argomenti, presero posizione esplicita a favore degli ebdomadari e della loro falsa teoria sull'esistenza di due cattedrali. La più importante di queste opere, e sulla quale vorrei veramente attirare la vostra attenzione, è un libretto pubblicato nel 1745 da un erudito napoletano di nome Benedetto Sersale. Sersale non solo fece sua, si appropriò della teoria della seconda cattedrale andata distrutta, ma fece pubblicare due incisioni a stampa, che qui vi mostro, che segnarono l'enorme fortuna della sua pubblicazione, che infatti andò esaurita e dovettero fare una seconda edizione, tanto ebbe successo. Nell'immagine a sinistra vedete come Sersale pensava che le due cattedrali tardoantiche fossero disposte parallele. Ad est la presunta Stefania, posta proprio al di sotto del transetto della cattedrale gotica, con l'ingresso a sud e l'abside a nord. Invece, in basso, la presunta Santa Restituta, in corrispondenza dell'attuale Santa Restituta, se riesco a farvela vedere, ma con un'inversione di orientamento. Sersale pensava che l'abside fosse a sud e l'ingresso a nord. Pensava, ma non c'era niente su cui pensare, ovvio. Nell'immagine di destra vedete la proiezione. Ora, la proposta di Sersale in realtà non è altro che la variante settecentesca della teoria che fino a qualche anno fa ha dominato gli studi e che trovate su qualsiasi libro su Napoli e che è ben documentato da questo confronto. Questo significa, in fin dei conti, che l'invenzione prodotta dagli ebdomadari per difendere i funerali a pagamento e l'intervento di personaggi eruditi come Sersale risultarono, è paradossale dirlo, risultarono vincenti. Infatti, malgrado le opposizioni dei canonici del capitolo cattedrale, ho finito come vedete, malgrado le condanne pubbliche della Sacra Rota Romana e soprattutto a dispetto, malgrado le evidenze monumentali, materiali, archeologiche, contro il dettato di tutte le fonti medievali, archivistiche, cronachistiche, agiografiche, dalle quali si evince che una sola è sempre stata la cattedrale precedente alla cattedrale gotica, ebbene, a dispetto di tutto questo, l'invenzione delle due cattedrali risultò tanto affascinante da dominare la storiografia praticamente fino ad oggi. Detto ciò, voglio precisarvi che non solo non esistono, non sono mai esistite, non sono mai state trovate al di sotto del transetto della cattedrale gotica le tracce di un altro edificio medievale, ma, e questo mi pare il dato più importante, le fonti e i documenti altomedievali e medievali sono molto chiari al riguardo e ci consentono di giungere alla seguente conclusione. A Napoli, prima della fine del 200, quando si aprì il cantiere della cattedrale gotica, intorno al 1294, una sola era sempre stata la cattedrale cittadina. E questa cattedrale era proprio questa qui, intitolata in origine al Salvatore, come il Laterano, come la maggior parte delle chiese paleocristiane al Salvatore, e poi chiamata Stefania dal nome di uno dei vescovi di Napoli, ma dopo, nell'Alto Medioevo, quando il doppio titolo è abbastanza frequente. Sulla base dei documenti d'archivio ho poi potuto dedurre che all'inizio del 300 questa antica cattedrale del Salvatore, chiamata anche Stefania, perse le sue funzioni, fu affidata appunto al capitolo e le funzioni cattedrali passarono al nuovo edificio. Per cui la cattedrale antica perse anche il suo titolo del Salvatore, che non, in qualche modo non poteva più conservare, e prese il titolo di Santa Restituta per sineddoche, si potrebbe dire che è una figura retorica, cioè la parte per il tutto. Il titolo di Santa Restituta era il titolo di una cappellina che si trovava al suo interno e Santa Restituta era la santa alla quale il capitolo era devoto. Non so se vi è chiaro. Va bene. L'edificio che oggi vediamo, la basilica di Santa Restituta, che oggi vediamo quando entriamo nel complesso episcopale, non è altro quindi che l'antica cattedrale del Salvatore, alla quale fu dato il nome di questa cappellina qui, che si trova al suo interno. Naturalmente vi potrei dire molte cose a proposito di questi temi, ma ho preferito illustrarvi rapidamente come sono arrivata a decostruire la teoria delle due cattedrali inventata a tavolino nel primo Settecento da avvocati senza scrupoli per rafforzare la pretesa degli ebdomadari di essere il vero capitolo della cattedrale. Insomma, che a Napoli fossero esistite due cattedrali paleocristiane costituisce, curiosamente, una teoria storiografica nata non in ambito storico-artistico, come sarebbe normale, non dall'analisi dei dati materiali, non dallo studio delle fonti testuali, ma creata ex novo per pure ragioni economiche, legate ai funerali appunto, che con la storia dell'architettura, delle pietre, dei materiali, non avevano nulla a che fare. Un'invenzione così ben costruita che persino all'inizio del terzo millennio si è creduto che fosse basata su dati di fatto inequivocabili, innegabili, senza neanche sospettare che dietro questa teoria storiografica c'era solo una questione di denaro e di funerali. Prima di chiudere, su un piccolissimo elemento vorrei attirare la vostra attenzione. Napoli costituisce evidentemente un caso abbastanza singolare di sopravvivenza di un edificio all'interno di un altro, con funzioni alterne. La cattedrale perde le sue funzioni, le passa al secondo edificio e ne acquista altre. La conservazione dell'antica cattedrale fu sicuramente un'operazione coraggiosa, dovuta, io credo, all'intervento degli stessi canonici che vollero conservare per sé una parte di quella memoria del cristianesimo napoletano. Ma questa particolare situazione, questa enorme cappella laterale che si apriva verso nord, no? Questa qui, spinse ad un certo punto a riequilibrare anche visivamente i rapporti spaziali tra i diversi ambienti del complesso episcopale. E così torniamo all'inizio e torniamo a San Gennaro. All'inizio del Seicento, infatti, fu costruita esattamente di fronte a Santa Restituta, cioè alla cappella in possesso dei canonici, fu costruita un'altra cappella sullo stesso asse, si trova esattamente sullo stesso asse, quasi delle stesse dimensioni, ma naturalmente molto più moderna nelle sue forme e nella sua struttura, oltre che nella sua decorazione, ha una splendida decorazione barocca. Mi riferisco all'ambiente che va sotto il nome, vedete qua siamo esattamente di fronte a Santa Restituta e questo è l'ingresso della cappella di San Gennaro. Mi riferisco all'ambiente che va sotto il nome, questo qui, di Cappella del Tesoro di San Gennaro. E infatti su San Gennaro, che a partire dal tardo XIV secolo, a partire dal 1378, quando per la prima volta si svolse il miracolo dello scioglimento del sangue, che si concentrò la devozione popolare e soprattutto aristocratica della città. Le due cappelle, Santa Restituta e la Cappella di San Gennaro, dove oggi si conserva il sangue, testimoniano ancora oggi della secolare storia di questi spazi sacri, della loro liturgia e della devozione. Da un lato, nella Cappella di Santa Restituta, i vecchi culti legati ai miti altomedievali della città di Napoli, dall'altro lato, la celebrazione, potrei dire, del nuovo culto di San Gennaro, che ancora oggi è al centro della vita sociale e religiosa della città. Vi ringrazio moltissimo della vostra attenzione.
Querría agradecer en primer lugar a Vini Lucarini este apasionante recorrido por este complejo catedralicio. Nos ha demostrado cómo la luz de las fuentes primarias y secundarias se revelan nuevos datos de este periodo oscuro del complejo napolitano. Se ha negado así una arraigada teoría que se ha demostrado a partir de una tradición creada en el siglo XVIII, una tradición que responde desde luego a una estrategia pensada de una manera muy consciente por los hebdomatarios, quienes reclamaban su importancia y sus derechos frente a los canónicos, y se trata en realidad de una controversia jurídica, que es lo que nos ha explicado, que tiene que ver desde luego con la historiografía. En realidad no hubo dos iglesias, sino una, únicamente una iglesia de época paleocristiana. Y mi pregunta inicial es cómo se ha acogido en la actualidad esta nueva teoría en una sociedad tan tradicional como la napolitana, esta teoría de que no existen dos catedrales antiguas.
Come è stata interpretata la nuova teoria?
Sì.
A fatica, non so se... ma soprattutto perché la questione non è solo Napoli, è che nell'ultimo decennio Napoli ha attirato l'attenzione degli americani. E noi napoletani, che siamo stati liberati dagli americani, abbiamo ancora questa sottomissione culturale, per cui quello che dicono gli americani è sempre più valido, più importante. Sto scherzando naturalmente, non so se è chiaro, ma il fatto è che a Napoli all'inizio non è stata accolta bene, e anche fuori da Napoli, perché nessuno poteva credere di aver costruito interi libri sulla cattedrale di Napoli sulla base di un'invenzione settecentesca. Il punto è che tutti gli storici dell'arte che se ne sono occupati non sapevano che era un'invenzione settecentesca e hanno usato l'immagine di Sersale, l'hanno usata per riprodurla nel 2002, 2005 e così via, come se fosse un'immagine vera, come se fosse una ricostruzione erudita. Invece quell'immagine era il risultato delle teorie presentate al Tribunale Romano. Quindi non è stata accolta bene. Ora invece mi capita negli ultimi mesi che tutti dicono, lo raccontavo oggi, io l'avevo sempre pensato. È chiaro? Cioè... Tutti gli studiosi dicono, ma io l'avevo sempre pensato, ma non... Vabbè, ma
grazie.
Queste sono questioni.
Se hai alguna pregunta, por favor, es el momento de realizarla. Desde luego...
Sì.
Anche se qua ci sono delle ragioni storiche per pensare che esistono, si vede che esistono oggi due chiese, ma gli argomenti con i quali i canonici della cattedrale di San Felice si sono confrontati a partire del tardo 500 sono parecchi. E questo anche si è utilizzato in una multiple confrontazioni tra canonici della cattedrale e canonici di San Felice, poi canonici della cattedrale, che si potrebbe interpretare come domadari della cattedrale, e poi nel Settecento anche tra i canonici e i domadari insieme contro i cattedrali e gli ufficiali della cattedrale. Questo stesso genere di conflitto si è cominciato in tre conflitti diversi.
Sì.
Ma sempre si vede come l'uso della storia, che sarebbe la storia del 500, del 600, ha sempre delle ragioni che sono giuridiche, sono economiche, anche qui si vede perfettamente tutta questa stereografia precritica.
Sì, sì.
Lo stesso motivo. Capita soltanto che a Girona è trionfata la versione di una sola cattedrale, che l'altra non è mai stata
no.
Cattedrale, soltanto la chiesa di Santa Maria, e questa idea è quella che è stata predominante fino a alcuni decenni fa. Ma il processo
è simile. Sì, ed è, tra l'altro era molto frequente in Europa, anche a Roma, magari ci sarà in futuro occasione di parlarne anche qui o a Cuscià, anche è un mio lavoro, un'altra ricerca su cui anche a Roma la disputa tra i canonici del Laterano e i canonici di San Pietro non è vero che è medievale. Quella è un'idea che De Rossi alla fine dell'Ottocento propaganda, ma non è vero, quella è una disputa cinquecentesca, non medievale, perché è tipica delle dispute tra corpi canonicali tra 5, 6 e 700, e anche in un caso celeberrimo come quello romano, dove tutti pensano che nel XII secolo i canonici del Laterano litigavano con i canonici di San Pietro, cosa improbabile storicamente. Grazie.
Sì, il professor Gerardo Botto.
Gerardo. L'ultima parte soltanto, se questo... Sì. In altri luoghi d'Italia. Allora avevo capito. Nessuno me l'ha detto se esiste. Effettivamente, forse andrebbe. Hai ragione, forse andrebbe ripensato anche il caso di altre città italiane dove ci sono le cattedrali doppie, o si ipotizza che ci fossero cattedrali doppie. Però io personalmente non ho studiato quei casi, quindi non potrei dire niente. Per esempio Milano, so che la teoria è che avesse una cattedrale doppia, ma non so se è una teoria fondata o se è una teoria inventata. Ma anche qui io l'ho raccontato forse ad Arnaud ieri, io qui sono andata sotto la cattedrale dove ci sono gli scavi e una persona mi ha detto qui c'era la Stefania, e il punto è che ora secondo me si deve fare il lavoro archeologico, ma tanto non c'è, voglio dire, nelle pietre spesso puoi leggere quello che vuoi. Se credi che lì c'è un edificio, tu leggi un edificio, ma in realtà quelle pietre che sono lì sotto non sono l'abside della Stefania. La Stefania non esiste, non è veramente creata a tavolino. La Stefania esiste, ma è la vecchia Santa Restituta. Sì che esiste, ma non qua, è quella che vediamo. Allora voglio dire, non voglio banalizzare come ieri ne parlavamo, ma spesso nelle pietre si può leggere quello che già crediamo, che già pensiamo. A volte arriviamo a interpretare le pietre sulla base di ipotesi pregresse, e a me hanno fatto vedere la Stefania sotto al Duomo. Mentre ci sono ora degli studenti di architettura, stanno facendo un ottimo lavoro sulle quote, perché Napoli ha un livello anche di quote molto, molto complesso. Per esempio qui ci dovevano essere, perché sono attestate dalle fonti, delle scale, dei gradus, non dissimili dalla cattedrale di Girona, perché il salto di quota qui è enorme. Quanto è a voi? Sui 20 metri di più? Un po' 15 metri, 10-15 metri, è un salto simile. Quindi qui, dove le fonti di IX secolo attestano l'esistenza di un atrio, che io ipotizzo sulla base delle fonti, perché lì proprio scavi non se ne possono fare, archeologia non se ne può fare qua perché è abitato, ci sono i palazzi, non si può. Ma sulla base delle fonti qui ci doveva essere un atrio, probabilmente ad imitazione dell'atrio di San Pietro, che anche però è problematico, eh? Non è che l'atrio di San Pietro sia risolto. Ma, e c'era un salto di quota molto forte. Ora, ad architettura, presso la cattedra di storia dell'architettura di Leonardo Di Mauro, che io conosco bene, a Napoli, stanno facendo dei lavori sulle misurazioni delle quote. Effettivamente c'erano degli edifici sotto la cattedrale di età greco-romana, perché Napoli era prima greca, poi romana, e tutto molto si è conservato, ma non un edificio cattedrale, c'erano edicole, piccoli oratori, ma quindi questo è tutto.
Grazie.
Nulla.
Grazie
a voi dell'attenzione. Passiamo al siguiente.